Allora, bentornati e bentornati intervistatori, sono Alberta Giorgi, oggi sono online con Enrico Gargiulo dell'Università di Bologna che ha recentemente pubblicato il volume Appartenenze precarie, la residenza tra inclusione ed esclusione per UTET recentemente, appunto, proprio pochi mesi fa. Benvenuto al nostro podcast, Enrico.
Grazie, grazie mille.
Allora, il volume è molto interessante, è un volume ricco che si compone di 6 capitoli, sostanzialmente è anche molto ordinato e molto organizzato, per cui all'inizio c'è una riflessione su che cosa sono le appartenenze territoriali, come cambiano nella storia, fino poi ad arrivare a quali sono gli oggetti e le dinamiche conflittuali e di ragionamento politico intorno alle appartenenze oggi e quindi come si precarizzano le appartenenze. Questo è un concetto molto interessante che ti chiederemo di spiegare, però prima di iniziare con le domande sul tuo testo ti chiedo di presentarti ai nostri ascoltatori, quindi cosa fai, cosa ti ha portato a scrivere questo libro, chi sei?
Ok, allora grazie di nuovo. Al momento sono in servizio all'Università di Bologna, ne ho girate un po', quindi ho un percorso di mobilità territoriale interna piuttosto elevato, quindi un tema che poi ci tornerà oggi in altri momenti di questo programma. Ho lavorato all'Università del Piemonte Orientale, Torino, Venezia e mi occupo da anni del tema della cittadinanza, che è il tema su cui ho fatto la tesi di dottorato. Quindi il mio percorso di riflessione su questi argomenti è iniziato studiando proprio le trasformazioni della cittadinanza e in particolare la dimensione globale della cittadinanza, quindi come al di là delle appartenenze statali il discorso fosse più ampio e quindi i processi di inclusione e esclusione legati alla cittadinanza andassero letti non soltanto il rapporto attraverso la lettura del rapporto tra i cittadini di uno Stato e il loro Stato, ma in una prospettiva più ampia che ragionasse anche su come gli stati includono alcuni, escludono altri, ritenendoli stranieri con vari livelli appunto di inclusione o esclusione. E quindi sono partito, tra virgolette, molto in alto sul piano territoriale, dal globale, e anni dopo sono finito invece a interessarmi di qualcosa di apparentemente molto micro, molto locale, che è la questione della residenza, intesa in senso molto tecnico come residenza anagrafica. E quindi è iniziato ormai 10 anni fa un altro percorso di riflessione molto focalizzato, potremmo dire anche molto ossessivo, sulla questione residenza. E questo libro è frutto di questo doppio percorso, in mezzo c'è anche una riflessione sulla questione dell'integrazione, delle politiche di integrazione, che mi ha portato a cercare di mettere insieme i pezzi di ricerca costruendo un ragionamento che tornasse verso l'alto, dopo aver studiato per anni in maniera micro che cos'è la residenza, le implicazioni giuridiche e politiche, sono tornato verso l'alto mettendo insieme i vari ragionamenti, la chiave di lettura è stata quella del concetto di appartenenze territoriali, che in realtà ho mutuato da alcune letture giuridiche, perché è un concetto che ha un significato giuridico-tecnico molto preciso, che io riprendo cercando di arricchirlo nel senso di, facendo il giurista in senso stretto, di mostrare le poste in gioco politiche, le implicazioni sociali di questa categoria giuridica e delle sue varie declinazioni a livelli di scala. Quindi il libro costruisce un ragionamento su cosa sono le appartenenze territoriali, quante ne esistono, quali sono le funzioni delle appartenenze territoriali, quali sono le contraddizioni interne a queste funzioni, quindi quali sono anche le contraddizioni interne ai vari pezzi e corpi dello Stato, che non sono affatto appunto tra di loro convergenti e concordi, e quali sono i processi politico-economici. Ho cercato anche di riportare un po' questo terreno, perché nelle prime cose che ho fatto insiste molto sulla dimensione politico-economica alla base dei processi di inclusione e esclusione. Poi, lavorando sulla residenza, all'inizio mi sono focalizzato molto invece sulle questioni socio-giuridiche, ho provato a riportare nel ragionamento anche il tema politico-economico e quindi la precarizzazione dell'appartenenza, che è la base del titolo, è un processo per cui si rende sempre più precario e instabile il legame giuridico tra una persona e un territorio, con finalità di carattere politico-economico o con implicazioni di carattere politico-economico, nel senso che gli attori non sempre sono consapevoli, non hanno obiettivi specifici politico-economici, ma le loro azioni comunque producono effetti di questo genere. Quindi provando a gestire la complessità anche separando un po' le intenzioni esplicite dalle conseguenze che possono derivare dalle scelte istituzionali anche sul terreno politico-economico. Precarizzazione del lavoro, della instabilità rispetto all'accesso ai diritti, vulnerabilità nella presenza sul territorio, docilità rispetto al volere dei datori di lavoro, quindi tutti effetti che si producono rendendo precaria la condizione giuridica delle persone, anche a livello locale. Quindi anche come attraverso una cosa molto banale che sembra essere la residenza, si provochino effetti sulle persone molto più ampi e profondi.
Ma un pochino mi hai risposto, però volevo chiederti di fatto un pochino qual è stato il percorso analitico, quindi diciamo ampliato, che ti ha portato a maturare queste riflessioni e quali sono poi le conclusioni principali. Mi sembra interessante questa cosa che emerge dal libro, ma anche dall'impostazione, per cui alla fine la necessità giuridica di stabilire un legame con il territorio, di identificare una persona attraverso un legame con il territorio, resta comunque il nodo fondamentale e quindi da qui immagino l'importanza dell'analisi della precarizzazione.
Sì, assolutamente. Infatti il percorso è stato un po' questo. Inizialmente il ragionamento era molto, molto centrato sulla questione dell'appartenenza territoriale come tecnologia di inclusione e esclusione, di selezione di chi è dentro e chi è fuori, in senso simbolico e anche in senso materiale, quindi determinare chi è parte della comunità e chi non lo è, ma anche chi può avere accesso a determinati diritti, quindi chi può fruire dei beni collettivi prodotti all'interno di una collettività. E quindi qui ho utilizzato una serie di categorie, quella di stratificazione civica, ad esempio inclusione differenziale, che sono molto focalizzate su questi temi, non sono di solito utilizzate per quanto riguarda il livello locale, io ho cercato di spostarle rispetto al tema della residenza, ma poi questo ragionamento, questa linea analitica se n'è intrecciata con un'altra, che all'inizio non avevo considerato né quando studiavo la cittadinanza, la prospettiva più macro, né quando ho iniziato a studiare la residenza. Cioè, per cosa nasce l'anagrafe? Non nasce per dare accesso ai diritti né per riconoscere le persone, nasce per controllare il territorio, per monitorarlo, per sapere chi c'è e per regolare anche l'allocazione delle risorse. Quindi è un controllo che ha una doppia natura, poliziesca da un lato e socioassistenziale dall'altro, o quando diciamo amministrativa più in generale, che è la stessa ambiguità che è alla base del servizio sociale, delle politiche sociali che tutti conosciamo. Quindi questa ambiguità rispetto al tipo di controllo che si attua attraverso uno strumento, quale la residenza, è una costante nella storia delle istituzioni statali. Quindi quest'altra traccia mi ha portato come linea analitica a focalizzarmi sul tema della registrazione, sulla letteratura che si concentra su che cosa vuol dire registrare le persone, tracciarne i movimenti e seguirle nei loro spostamenti e nei loro comportamenti. Quindi uno dei temi centrali è questa ambiguità. L'anagrafe nasce per controllare il territorio, ma viene utilizzata molto spesso oggi come strumento di selezione, cioè i sindaci che negano in maniera illegittima la residenza o i governi che modificano il regolamento anagrafico rendendo più difficile ottenere le residenze, vedi Piano Casa articolo 5 Lupi del 2014, vedi Pacchetto Sicurezza Maroni del 2009, vedi Decreto Salvini di qualche anno fa, tutti questi tentativi sono tentativi che in realtà vanno a minare quell'obiettivo perché rendono invisibili amministrativamente persone presenti sul territorio. Selezionare che vuol dire decidere chi è dentro e chi fuori la comunità locale. Quindi se io seleziono dicendo tu sei qui ma non ti riconosco come residente, quindi non ti do la residenza perché non mi piaci, perché sei indecoroso, perché sei socialmente pericoloso, perché sei povero, perché vivi in una casa che fa schifo o perché vivi in strada. Che cosa faccio? Ti impedisco, non ti do il riconoscimento locale, ti impedisco l'esercizio dei diritti a cui avresti titolo, tra l'altro, ma produco un altro effetto, che è quello di renderti invisibile amministrativamente, non sei leggibile attraverso gli strumenti anagrafici. Quindi lo Stato che vuole leggere, riprendendo le parole di Scott, chi c'è sul territorio e cosa fa, bene, questo Stato si trova in difficoltà di fronte a queste scelte. Quindi due obiettivi, l'obiettivo legittimo della residenza, per dirla in senso istituzionale, il monitoraggio viene messo in discussione dall'obiettivo illegittimo ma politicamente molto diffuso e alle volte anche tradotto in norme legali della selezione. Quindi questa è un po' la chiave di lettura e quindi anche le conclusioni vanno in questa direzione. C'è una contraddittorietà nell'agire istituzionale, ma negli ultimi anni evidentemente l'obiettivo della precarizzazione delle appartenenze con finalità appunto di selezione politica economica e simbolica di chi può essere legittimamente riconosciuto riconosciuto come parte di una collettività, va oltre, scavalca l'obiettivo storico dello Stato nel suo processo di formazione, del monitoraggio e del controllo del territorio. Quindi questa contraddizione è interessante e ha dei risvolti politici molto interessanti. Poi magari possiamo anche
No, no,
approfondire
infatti, guarda,
più avanti.
approfondiamolo anche subito, cioè ti chiederei che cosa ci dice dell'attualità in cui viviamo, cioè perché è importante oggi affrontare questo tema?
Allora, è importante perché la questione residenza riguarda in realtà non esclusivamente, ma diciamo prevalentemente o più visibilmente persone non italiane, quindi stranieri o cittadini europei, cittadini europei. Quindi si lega al tema delle migrazioni e al controllo delle migrazioni. È una forma di confine, utilizzo questa espressione, poi anche in altri lavori l'ho approfondita un po' meglio, è un confine che potremmo chiamare amministrativo, un confine invisibile che separa le persone. Non produce esplicitamente effetti spaziali perché oggi, mentre succedeva in passato, oggi l'assenza di residenza non significa l'impossibilità di vivere sul territorio o l'illegalità della presenza sul territorio, ma produce comunque un mancato riconoscimento, un disagio, una vulnerabilità che può anche indurre a una mobilità. Se io sono in un comune che non mi riconosce la residenza e ho bisogno di curarmi, devo andare in un altro comune sperando che lì mi scrivano, ad esempio. Quindi questo è un percorso. Quindi si lega la questione immigrazione e mobilità ed è un tema centrale perché chiunque lavori sul territorio con persone migranti, o chiunque sia un migrante o studi queste cose, sa benissimo che è una forma, che è un meccanismo di esclusione assolutamente centrale. È strategico. Infatti, guardando siti, poi ci torniamo dopo. Dopo Melting Pot, ASGI, quindi siti di attori che si occupano di questi temi, studiandoli e lavorando per il riconoscimento dei diritti delle persone migranti, è un tema assolutamente centrale. Quindi è un confine meno visibile del confine fisico, è una forma di esclusione meno visibile del respingimento in mare, del trattenimento in un centro di permanenza, ma è comunque una forma di esclusione di ultima istanza, molto spesso attuata verso persone che sono legali per le leggi dello Stato, che sono ormai sul territorio, ma che si rifiuta di scrivere provando appunto a escluderla anche quando e anche se sono state giuridicamente incluse e politicamente riconosciute fino a un certo livello. Quindi questo è un tema assolutamente centrale, ci dice molto sull'attualità. I percorsi di esclusione o di inclusione differenziale, per dirla meglio, sono molto articolati, si attuano a vari livelli, i livelli tra di loro non sempre sono coerenti, gli attori in gioco non sono sempre coerenti tra di loro, ma tutto questo crea un effetto di difficile gestibilità per le persone che sono oggetto di queste forme di esclusione e per chi cerca di studiare o di aiutare queste persone. Quindi dice molto sull'attualità in cui viviamo, in questi giorni poi ancora di più è uscita la comunicazione della Corte Costituzionale rispetto al decreto Salvini, ricordiamolo, il decreto Salvini provava a negare l'iscrizione anagrafica richiedente asilo, che in quanto migranti legalmente presenti sul territorio ne avrebbero diritto, creando una disparità che la Corte ha sanzionato. Ma la Corte dice un'altra cosa molto interessante, e per questo io tengo molto a sottolineare questo aspetto. Dice che il provvedimento è illegittimo rispetto all'articolo 3 della Costituzione perché crea una disparità di trattamento ingiustificata e ingiustificabile. Perché un richiedente asilo deve essere diverso da un migrante con un altro tipo di permesso di soggiorno? Ma dice anche che è irragionevole, non perché è irragionevole moralmente o politicamente, attenzione, è irragionevole perché non è funzionale all'obiettivo che il decreto Salvini dice di avere, la sicurezza del territorio. Non produce sicurezza, produce insicurezza perché, adesso aspettiamo la sentenza articolata, ma probabilmente dirà una roba del genere, perché rende invisibili le persone e quindi aumenta l'insicurezza. L'insicurezza, la prospettiva delle istituzioni aumenta nel momento in cui lo Stato non può vedere chi c'è. Quindi questo è un tema assolutamente centrale e politicamente rilevante, perché ci dice anche un'altra cosa oggi, che nella condizioni politico-istituzionali in cui viviamo, chi fa attivismo, chi fa advocacy o chi comunque individualmente si batte per il riconoscimento delle persone è costretto, forzato a rivendicare il diritto a uno strumento, quale la residenza, che è sì uno strumento di emancipazione, ma che è anche uno strumento di subordinazione e controllo. E il passaggio della Corte è emblematico, adesso ripeto, aspettiamo la sentenza per commentarlo meglio, ma è questo, nasce come strumento per controllare, quindi il problema qui non è che le persone si sottraggono volontariamente al controllo, che sono sottratte dall'agire di quei comuni, di quei governi, quei ministri come Salvini, che le rendono invisibili. Quindi ci dice qualcosa di molto importante sulla questione controllo e monitoraggio delle persone in tempi di Covid, tema chiaramente centrale. Quindi questi strumenti servono per quello, quali sono le implicazioni dell'utilizzarli in maniera impropria. E ci dice qualcosa appunto sul tema più classico dell'esclusione delle persone, sui vari rivoli, meandri giuridico-amministrativi e materiali che producono questa forma di esclusione. Quindi sono due questioni collegate, ma tra di loro contraddittorie, che a me piace sempre riportare anche in contesti di attivismo. Dico, guardate che dobbiamo difendere il diritto alla residenza, ma allo stesso tempo chiediamoci politicamente cosa stiamo difendendo. Quindi in questo
Assolutamente.
senso un ragionamento in prospettiva più ampia dovrebbe secondo me, tenere anche in considerazione questo aspetto più strutturale di lungo periodo.
Sì, questa è una contraddizione centrale, questa che hai sottolineato, appunto sia politica che analitica, se vogliamo. Ma come sta tutto questo ragionamento che hai fatto, il volume che appunto adesso è fuori, come sta influenzando il tuo percorso di ricerca adesso? Cioè, proseguirai lungo questa direzione?
Sì, purtroppo speravo di liberarmi di questa ossessione, ma in realtà assolutamente no, ma perché è un tema che è talmente appunto attuale che mi costringe. Sì, le piste di riflessione sono varie. Una pista è ragionamento un po' più teorico, ma anche questo con implicazioni politiche sulla costruzione sociale della realtà. Come si costruisce socialmente la realtà attraverso le istituzioni e i fatti istituzionali che attribuiscono status a persone e ne vincolano le condizioni di vita. E si lega al tema più ampio della registrazione. C'è una letteratura sterminata che sto un po' affrontando in altri lavori in corso di pubblicazione che voglio continuare a sviluppare sulle implicazioni politiche dei vari strumenti di registrazione. Siccome l'anagrafe non esiste in molti paesi, soprattutto nei paesi anglosassoni, dove si produce molta letteratura scientifica, l'oggetto più studiato è il censimento, che è un po' il gemello dell'anagrafe in Italia. E quindi sto affrontando questo tipo di letteratura. Quindi, come si costruisce una realtà sociale attraverso la registrazione, come agiscono questi strumenti e come si definisce la popolazione, che è un altro concetto centrale, da Foucault in poi, ma anche da prima in realtà, gli studi su che cos'è la popolazione, come nasce questo concetto storicamente, che implicazioni ha oggi. E si lega a un altro tema che è quello del tracciamento delle persone, appunto, in una fase di Covid. Centrale, stanno uscendo dei lavori interessanti, uno è uscito giorni fa su Internazionale, una traduzione di un lavoro pubblicato già in inglese in un'altra sede, che si interroga proprio sull'esigenza della visibilità, sui rischi dell'invisibilità, in particolare dei migranti irregolari, ma anche sui rischi della visibilità. Dice perché le persone alle volte rifiutano di farsi vedere? O perché è un rischio per loro essere visibili, perché vengono catturate da altre istituzioni. In Spagna esiste il registro municipale, il padrone municipale esteso ai migranti irregolari, benissimo, strumento di accesso ai diritti, perfetto. Chi altri può avere accesso a quel registro? La polizia in teoria no, ma veramente non ce l'ha? E se ce l'ha cosa fa? Ha una bella lista di migranti irregolari. Quindi,
Certo,
stessa
quindi
cosa
no.
per il tracciamento
Sì.
rispetto al Covid, tracciamo le persone, tracciamo i migranti regolari, poi vieni a prendere uno per uno, le rimpatriamo. Quindi questa è un'altra questione teoricamente e politicamente che sto esplorando, quindi come l'anagrafe interagisce con altri strumenti.
Come sì, questa una questione dell'identificazione, insomma.
Sì, esatto, ecco l'altra categoria che giustamente è centrale, non ho tirato fuori. Sì, perché c'è una letteratura molto forte sull'identificazione, studi internazionali, è un volume anche che ho co-curato con Simona Bredi dell'Università di Milano che sta per uscire, e c'è tantissimo materiale, quindi è difficile anche tenerlo sotto controllo, però appunto si lega a questo della registrazione, quindi identificare le persone, come, perché, a quali obiettivi. C'è tutta una parte di riflessione chiaramente legata agli hotspots, alla gestione della componente immigrata della popolazione, però le poste in gioco sono le stesse a livello scientifico e a livello politico. Quindi sto andando decisamente in quella direzione, il mio percorso di ricerca si sta spostando, si sta comunque convogliando verso le tecniche più ampie di tracciamento delle persone. E cosa significa lasciare tracce, cosa significa voler seguire le tracce delle persone per le istituzioni e per le persone lasciare tracce della propria presenza e del proprio passaggio.
Beh, che è molto molto interessante. Ti chiederei in conclusione, come ultima domanda, se puoi indicarci tre o quattro testi o siti web o serie TV, insomma, quello che vuoi,
Sì.
che sono rilevanti per chi vuole accostarsi allo stesso tema, oltre ovviamente al libro appunto che sta per uscire, all'altro libro che sta per uscire, la vostra
Allora,
curatela.
sì. Allora, guarda, sul piano giuridico, perché il tema è centrale, i testi che per me sono stati importanti, uno è un po' più datato, l'altro è più recente, sono uno Le appartenenze territoriali di Federico Dinelli, un giurista amministrativista, che è uno dei pochi giuristi che si sono focalizzati in maniera specifica su questo, l'altro è più recente, si chiama, mi sembra, I luoghi della persona di Paolo Morozzo della Rocca, che è un altro giurista civilista in questo caso, che lavora anche a livello più pratico sulla questione, che è un punto di riferimento per letture più giuridiche, entrambi però con sensibilità extragiuridiche. Perché lavori sociologici specifici sul tema delle residenze effettivamente non ce ne sono molti, c'è qualche articolo sparpagliato, sono bei lavori sulle persone senza fissa dimora, penso al lavoro di Maurizio Bergamaschi in particolare, però appunto una lettura più ampia e complessiva del tema residenza, una prospettiva non strettamente giuridica, era mancante. E anche sui siti, soprattutto associazioni o attori che si occupano di fare analisi e di produrre anche conoscenze, linee d'aiuto, di aiutare concretamente le persone, quindi ASGI sicuramente, Melting Pot sicuramente, Avvocati di Strada, Naga di Milano, che è un attore centrale. Quindi questi quattro prima di tutti, ma ci sono anche altri attori, la campagna Lasciate Centrare, quindi siti in cui vengono esplorate varie dimensioni, sia più teorica analitica, con cui ho collaborato per la stesura di un rapporto, ho fatto un rapporto molto interessante sulle persone senza fissa dimora. Film, serie TV, al momento non mi viene in mente nulla perché è veramente un tema effettivamente non mi pare di aver intrecciato in maniera così precisa la questione, però se dovessi farlo magari proverei a aggiornare perché sicuramente qualcosa c'è ma mi è sfuggito, poi ho una ritenzione mnemonica un po' limitata.
Beh, va
Quindi,
bene, mi sembrano già
ma
molto,
no.
molto ricco,
Sì,
assolutamente.
sì. Grazie
E, senti, ti ringraziamo molto,
a
ovviamente, di
voi.
questa discussione. Gli ascoltatori e le ascoltatrici poi possono trovare tutti questi approfondimenti che hai consigliato sul sito www.intervistatore.org, dove poi si trovano anche le altre puntate che comunque sono presenti anche sulle principali piattaforme di podcast. Quindi grazie mille ancora.
Grazie
A presto.
a te. A